sentire la sua voce, quella voce che ancora c'è. L'infanzia di Giulio in un piccolo paese del Friuli Venezia Giulia, poi il Collegio del Mondo Unito, l'Università di Cambridge e infine l'American University, al Cairo, dove stava svolgendo parte del suo dottorato. Quello di Giulio Regeni era evidentemente il percorso di chi vuole conoscere l'altro da sé e paradossalmente quella sete di conoscere e di comprendere gli è costata la vita. Scrive da Giulio proprio una decina di giorni prima della sua scomparsa. In un contesto autoritario e repressivo come quello dell'Egitto, dell'ex generale al-Sisi, il semplice fatto che vi siano iniziative popolari spontanee che rompono il muro della paura rappresenta di per sé una spinta importante per il cambiamento. E poco importa, a mio avviso, dove Giulio pubblicasse o con quale pseudonimo. In un mondo in cui tutti vogliamo e vogliono apparire, a questo ragazzo interessava apprendere e poi diffondere quanto aveva appreso, divulgare conoscenza, filtrata, certo, attraverso la sua personale esperienza e il suo background culturale, inteso nel senso più ampio del termine. Giulio parlava di muri da abbattere, quei muri invece lo hanno schiacciato. E Giulio disponeva inoltre di un asset fondamentale, e cioè conosceva un asset fondamentale per la reale comprensione delle dinamiche culturali e sociali all'interno di uno specifico contesto di riferimento, cioè conosceva la lingua araba. E la lingua costituisce la materia prima della nostra diversità e il primo dei mattoni di cui è fatta la nostra crescita sociale e culturale. La lingua è l'espressione più diretta della cultura, è quello che ci rende umani e conferisce a ognuno di noi un senso di identità. La lingua è dunque l'elemento primo identitario ed il mezzo principale attraverso cui comprendere e interpretare la realtà e la cultura in cui ci caliamo. Un valore aggiunto, dunque, di cui Giulio disponeva e che ancora una volta gli hanno ucciso. Cultura e conoscenza sono un binomio indissolubile. La cultura identifica la persona, la colloca entro un determinato ambito, ma la conoscenza che l'individuo man mano acquisisce scardina quel modello culturale e sociale in cui il soggetto collocato allora interpreta e il soggetto stesso ne esce modificato. E il cambiamento, di questo ne sono profondamente convinta, è che insieme un valore aggiunto positivo. Modificarsi vuol dire aprirsi, vuol dire crescere, vuol dire comprendere, vuol dire confrontarsi, attingere, vuol dire diventare qualcos'altro da sé. Le democrazie con le compiute poggiano sui valori fondamentali di libertà, giustizia, uguaglianza, rispetto della legge e protezione dei diritti umani e considerano lo scambio e il trasferimento di conoscenza strumenti indispensabili per l'accrescimento degli individui e della società. La conoscenza è dunque lo strumento più potente di cui l'uomo dispone. E per questo ancora oggi, nel XXI secolo, fa ancora così paura. Allora questo lo lascio, che magari lo legge poi qualcun altro al posto mio. E una cosa mi preme però. Sopprimere gli individui, Giulio, accade così che nelle regime totalità e nelle democrazie mancate l'acquisizione di sapere, di conoscenza, siano ostacolati con ogni mezzo che sia necessario, anche il sopprimento degli individui. Ma sopprimere gli individui non può sopprimere né la diffusione dell'informazione né quella della conoscenza. E la rete oggi e internet sono fondamentali, le primavere arabe lo hanno dimostrato. Ed è proprio nel giorno dell'anniversario della primavera arabe egiziana che Giulio è sparito. E la sua uccisione, su questo che vi vorrei portare a riflettere, oltre al dolore e alla rabbia, ci induce appunto a tutta una serie di questioni, proprio quella che prevalente dell'interesse economico su ogni altro. Quello egiziano, secondo Human Rights Watch, è il regime più repressivo della storia egiziana. Eppure, da quando il generale Abdel Fattah al-Sisi è diventato presidente del paese, i rapporti economici e politici dell'Italia con l'Egitto hanno visto un'importante accelerazione. Addirittura l'Egitto è il nostro primo mercato in Africa, con un interscambio di 5 miliardi di dollari, l'obiettivo dichiarato di raggiungerne 6 entro il 2016. Vi risparmio il numero di imprese, eccetera, però i numeri sono impressionanti, si parla di una cosa come 15 miliardi di dollari, di cui 7 miliardi sul valore del bene. E poco importa a questo punto se l'Egitto risulta un regime repressivo e autoritario, che qui nella nord. E questo ci conduce anche alla storica riflessione, al dibattito tra Benedetto Croce e Luigi Einaudi sul liberismo e liberalismo, se effettivamente vi sia una relazione oppure no. Sì, infatti, fino a qualche tempo fa il teorema era quello che nel momento in cui si sarebbero allargate le maglie modo del liberalismo, si sarebbe in qualche modo, del liberismo, scusatemi, si sarebbero in qualche modo incentivate anche le democrazie. Ma fino a che punto questo è vero? Questi paesi mostrano esattamente il contrario. E vorremmo augurarci, e questo è un auspicio mio e di tutti coloro che vorranno condividere quello che ho scritto, diffonderlo in ogni mezzo e ogni dove, vorremmo augurarci che nessun interesse economico possa giustificare l'accettazione da parte del nostro paese di una verità parziale che consente di proseguire rapporti economico-politici avviati tra Italia e Egitto senza intoppi eccessivi, considerando quanto accaduto un incidente di percorso. Mentre questo articolo è stato pubblicato, si tenevano i funerali di Giulio, ma Giulio è vivo, è più vivo che mai. Giulio è il suo pensiero, quel pensiero che sarà il complemento di tante altre intelligenze. Dopo Giulio ci sarà un altro Giulio, e poi un altro, e un altro ancora. Giulio è stato calpestato, così come viene calpestata l'erba, che cresce orgogliosa nei tanti prati che ancora ci sono sul cielo. Ma non dimentichiamoci che l'erba calpestata diventa sentiero, così Giulio.